E siamo arrivati ormai a oltre 3 settimane dalla scomparsa di questo aereo, l'aereo MH370 della Malaysian Airlines, un aereo che, adesso del quale si stanno cercando le tracce a circa 1850 km da Perth. Ne parliamo insieme a Marco Lombardi, docente della Cattolica, specializzato, esperto di rischio terrorismo. Buongiorno Marco e ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a tutti voi, un caro saluto.
Noi vorremmo occuparci di questo volo non dal punto di vista della ricerca, ma dal punto di vista di questa partita a scacchi che si sta giocando tra le potenze legate proprio all'aereo, dove è finito e soprattutto come si è riusciti a rintracciare o perlomeno a capire quale sia stata la sua traccia. Perché a tuo parere ci si è messo così tanto ad avere un dato abbastanza preciso su dove fosse finito l'aereo? Soltanto difficoltà tecniche?
Sicuramente tracciare il percorso di un oggetto volante come è un aereo quando ha tagliato tutte le comunicazioni, cioè è stato tagliato il transponder, non è esattamente così facile, anche perché tutto sommato non ce lo si aspetta. Ecco, un aereo vuole farsi tracciare, quindi è inusuale che uno stacchi tutto per passare in silenzio. Questo è il primo punto. Dopodiché il gioco c'è sicuramente stato. Noi teniamo presente che ogni volta che accadono questi eventi, prima di avere chiare le tessere del mosaico, corre un po' di tempo perché comunque ci sono degli interessi da tutelare, sia un incidente, sia terrorismo, sia quant'altro. Prima ogni istituzione vuole vederci chiaro per sapere come tutelarsi se stessa rispetto a quello che è accaduto, quindi passa dell'altro tempo. Dopodiché seguire questo oggetto volante vuol dire anche, per esempio, dichiarare quello che si è in grado di fare. E questa è un'altra considerazione interessante. È vero che ci sono tante parti della Terra, del globo, che non sono monitorate, ma i satelliti che stanno per aria sono veramente tanti. Satelliti che possono fare di tutto e di più. Infatti la questione Inmarsat, per esempio, sta suscitando qualche discussione in Europa. Inmarsat, come sappiamo, copre praticamente l'intero globo, fornisce comunicazione, dati e quant'altro. E il fatto che sia stato in grado di monitorare questo casuale oggetto che viaggiava, fra l'altro, ricordiamoci, guidato da un esperto che faceva delle manovre diversive per non farsi intercettare, sia rispetto ad altri aerei, sia rispetto ai radar, dichiarare che aveva potuto seguirlo. Significava anche dichiarare che Inmarsat è in grado di vedere delle cose che tutto sommato istituzionalmente chi compra i servizi di Inmarsat non si aspetta che lo stesso Inmarsat possa vedere.
Inmarsat è una società britannica che si occupa di telecomunicazioni, ha un suo sito, si può tranquillamente consultare che cosa fanno e la scorsa settimana rivelò al mondo di essere riuscita a escludere la traccia che ipotizzava che l'aereo fosse andato a nord per far concentrare le ricerche a sud, proprio a nord-ovest dell'Australia, nei dintorni di Perth. Quindi punti interrogativi su Inmarsat, perché è riuscita e soprattutto qual è la sua potenza di fuoco?
I punti interrogativi su Inmarsat, grande successo, benissimo, sappiamo dove è finito, questo è l'aspetto positivo. Il punto interrogativo che è emerso molto semplicemente è perché Inmarsat, che tutto sommato dovrebbe occuparsi di altro, è stata in grado di occuparsi di questo. Punto di domanda. E allora ecco che in Europa sono cominciate alcune discussioni sul fatto grande società britannica, privata sì, fino a che punto privata, almeno rispetto agli interessi che tutela, le informazioni chi è che raccoglie e a chi raccoglie le informazioni. Cioè Inmarsat si è un pochino svelata, diciamo così, di poter raccogliere informazioni che sono diverse da quelle che noi utenti, che come hai detto guardando il sito di Inmarsat, pensiamo possa esclusivamente fare. E allora qui si innesta anche l'altro gioco a scacchi. La scelta di UK, quindi dei britannici, in qualche modo di dichiararsi, grande disponibilità, il silenzio di altre potenze. E qui corre immediatamente così l'idea magari alla Cina, che non è certo sprovveduta rispetto alle tecnologie, ma che probabilmente, avendo anche potuto seguire probabilmente questo aereo malese, ha fatto delle considerazioni di interesse istituzionale sul fatto se era opportuno o meno segnalare che sapeva dove era e dunque segnalare che anche lei è in grado di seguire quanto noi non ci si aspetti certi oggetti volanti ed altre cose.
Ma se Inmarsat quindi potrebbe essere legata in qualche modo a interessi ben diversi dalle semplici telecomunicazioni, magari legata ai servizi segreti britannici, perché allora hanno deciso di uscire allo scoperto, in un certo senso bruciandosi?
Questa è una buona domanda, ma per certi versi rimanda anche a comportamenti, uso anche parole più forti, etica che è ancora molto diversa rispetto a un mondo e all'altro. Quindi tutto sommato è una società, Inmarsat è privata con anche supporti, diciamo che dà supporti collaterali alle istituzioni, e queste cose in Europa contano ancora molto per far sì che ci sia una certa autonomia e libertà da parte di queste società di decidere di comportarsi come trovano più corretto. Sicuramente è un mondo molto diverso da quello cinese, in cui una società di questo genere non potrebbe né tantomeno essere privata né tantomeno agire in autonomia rispetto al governo centrale, giusto per darsi un'idea. Poi mi viene anche da dire, non c'è nulla di male, che in certi casi emergano certe situazioni, come in certi casi si collabori apertamente con i servizi di sicurezza del proprio paese, tutelano in fin dei conti la nostra sicurezza.
E in tutto questo la questione della gestione della Malesia, una situazione criticata per avere trattenuto le informazioni, per avere per esempio annunciato ai parenti delle vittime la probabile scomparsa dei loro cari tramite SMS, per aver cambiato questa notizia recentissima, le ultime parole che sono state registrate a bordo dell'aereo da All Right, Good Night, questa era la prima versione, è stata fornita una seconda versione, il copilota avrebbe detto Good night Malaysian 370. Tra l'altro nessuno poi ha spiegato come mai hanno cambiato in corsa questa versione. Secondo te quali sono i motivi? Anche la Malesia ha qualche considerazione politica da fare o soltanto imperizia?
No, allora sicuramente ci sono stati e tuttora ci sono degli enormi problemi in termini di gestione dell'evento, questo è indubbio. Io sono convinto che i malesi siano stati del tutto impreparati nell'affrontare questa questione. Dall'altra ci sono soprattutto degli interessi importantissimi dietro quello che è avvenuto. Ricordiamoci, alcuni dissero danno strutturale, immediatamente ci furono problemi rispetto alle linee aeree malesi, ricordiamoci che poche settimane dopo si cominciavano a contare gli aerei malesi che avevano ha bucato la gomma di là, è un danno dall'altra. Quindi ci sono degli interessi da tutelare, ma al contrario, prendiamo il primo commento fatto dai cinesi a caldo, è stato un attentato terroristico degli Uiguri, perché i cinesi in questo momento, e non solo in questo momento, stanno duramente attaccando le minoranze etniche degli Uiguri in Xinjiang. Quindi quando accadono eventi apicali di questo genere, sicuramente prima di uscire pubblicamente tutte le istituzioni che sono coinvolte fanno delle valutazioni sulle possibili ricadute che questi eventi hanno su di loro, primo punto. In questo sicuramente però si è aggiunta una incapacità sicuramente della Malesia di gestire l'evento, e l'esempio è quello che tu hai fatto, il cambiare le ultime parole dette dal pilota non ha una ragione se non direi di imperizia, non cambia sostanzialmente il significato. Quelle parole sono importanti perché definiscono un momento dopo il quale si sono persi i contatti, che è un momento significativo che sta a far vedere di come fosse stato preparato però l'evento, perché noi sappiamo che dopo quel saluto di fatto si usciva dal controllo dei radar malesi e non si era ancora su quello dei vietnamiti, quindi era quello spazio ideale per cominciare a fare quel cambiamento e avviare quel volo tattico, guadagnando ancora più tempo rispetto ad averlo fatto in un altro punto del volo. Quindi più che il significato è interessante capire quando sono state fatte quelle parole, e anche qui come sappiamo ci sono state delle modifiche rispetto alle ultime ipotesi di velocità tenuta dall'aereo e quindi di consumo del carburante e quindi di impatto in un punto piuttosto che nell'altro nel mare.
Hai parlato di velocità tattica, noi concludiamo la nostra conversazione proprio dalle motivazioni di questo mistero sostanzialmente. Sono state fatte praticamente tutte le ipotesi possibili, dall'attentato terroristico al dirottamento, all'incendio a bordo, al tentativo di suicidio riuscito del pilota. E adesso proprio su quest'ultimo si stanno concentrando le ultime teorie. La teoria più forte al momento è quella di un pilota con problemi personali che ha deciso di portare il suo volo in un'ultima pazza corsa, dando sfogo alle sue fantasie, a quello che non era mai riuscito a fare in sede di simulazione. Quanto è credibile questa ipotesi?
Capire le motivazioni è fondamentale. In questo momento non abbiamo nessuna buona ragione per credere né all'una né all'altra teoria. Questo è importante. Le cose che si notano sono che indubbiamente è stato l'evento preparato bene, è stato fatto da una persona estremamente competente, sia nella gestione del volo tattico che ha fatto dopo, sia nella capacità di sganciare tutti i transponder e quindi i segnali di rilevazione dell'aereo. Il fatto di andarsi ad ammazzare è comunque un gesto di follia, e questo sarebbe un gesto di follia estrema e anche una soluzione che mette tutti tranquilli, eccetto i parenti evidentemente delle vittime. Però secondo me i film possono essere veramente tanti. Io mi sono divertito a girare una sorta di sceneggiatura che magari qualcuno copierà, perché accanto sicuramente all'ipotesi verosimile del suicidio, che non ci credo tantissimo, però nulla fa escludere che dietro ci sia una potenziale enorme minaccia dovuta a un tentativo di ricatto piuttosto che a una esercitazione, perché ricordiamoci che un'altra cosa che emerge da questo volo è che per ora ne abbiamo identificati 4 di persone salite in aeroporto con falsi documenti, ma non sappiamo, passati 4, se potevano essere 6, 7 o 8. L'altra cosa che emerge e che non connettiamo più al volo è che ci sono stati dei buchi di sicurezza incredibili alla partenza dell'aeroporto, perché persone non identificate sono potute salire a bordo. Non sappiamo quante, ne abbiamo trovate 4, non sappiamo se ce ne fossero altre. E allora nel film che possiamo girare nulla fa escludere che tutto questo sia stato operato da un qualche gruppo che nulla ha a che fare con il comandante dell'aereo, assolutamente capace, per come ha dimostrato di volare e gestire l'aereo, di saltare da quell'aereo prima che impattasse. Cosa che non è affatto un problema, è una certa quota, è una certa velocità prima dell'impatto dell'aereo, è possibile assolutamente farlo. E poi l'aereo ha finito il suo corso. Se così fosse, questo è un bel film alla 007 se volete, però sarebbe una stupenda minaccia in termini di ricatto, di dimostrazione di possibilità di un renegade, che lascerebbe aperte tante di quelle piste a cui nessuno vuole guardare e che potrebbero essere molto più drammatiche che la morte di un pazzo pilota col suo equipaggio e i suoi passeggeri.
Sì, ma un'ipotesi del genere però comporterebbe, per essere effettiva, poi una rivendicazione.
Dipende, perché in questo momento non c'è stato nessun renegade, cioè l'aereo non è andato a impattare contro qualcosa, quindi in questo momento non si deve fare una rivendicazione. Una rivendicazione c'è, se vogliamo, non pubblica. In termini di minaccia significa qualche bilione di dollari per non rifarlo, oppure siamo sul mercato, possiamo farlo come volete, quando volete, diteci contro che cosa. Questa è una dimostrazione di possibilità quella che è stata data, questo è un dato certo. Anche l'avesse fatto il pilota per suicidarsi, l'altra dimostrazione che noi abbiamo è che è possibile rubare, diciamo così, un aereo e utilizzarlo per un certo numero di ore. Questo è un altro dato di fatto che resta, qualunque siano le motivazioni. Allora, il film dice non è stato il pilota, è stato qualcuno che ha voluto proprio fare la dimostrazione della possibilità di rubare un aereo e di usarlo in maniera indisturbata per un certo periodo. Questa persona non lo rivendica evidentemente pubblicamente, se non in qualche parrocchia particolare per avere in cambio o qualche cosa di molto grosso per farlo o altrettanto per non farlo.
Marco Lombardi, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Buona serata a tutti.